In altre parole.
E sono le 8:18, Gia Scancarello, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
Oggi non è un tema allegro quello che dobbiamo trattare, non lo è quasi mai nell'attualità, ma oggi è particolarmente duro e controverso come tema. Si parla di un licenziamento. Jeff Bezos, il patron di Amazon e del Washington Post, ha licenziato 300 reporter del giornale, la testata resa celebre dall'inchiesta Watergate, e ne parlano con spirito critico praticamente tutti. È stata una notizia accolta con sconcerto dai giornalisti stessi, che sono stati licenziati bruscamente, e anche dagli organi di stampa. Cito soltanto un paio di riferimenti nella stampa italiana. Luca Celada su Il Manifesto fa notare che, pur in tempi di ipercapitalismo, ha fatto scalpore il tasso di crudeltà aziendale del giornale di proprietà di Bezos, che ha un patrimonio da 250 miliardi di dollari. Patrone, dice, di Amazon, l'azienda che ha appena speso 75 milioni di dollari per produrre e distribuire il documentario su Melania Trump. E anche Concita De Gregorio sulla Repubblica è molto dura, parla del fatto che Bezos abbia noleggiato Venezia per una festa di matrimonio che è costata più di quello che aveva speso per comprare il quotidiano, e cita la scritta sotto la testata del Washington Post: la democrazia muore nel buio. È l'unica cosa da dire. È l'unica cosa da dire, secondo Concita De Gregorio. Noi, Gia Scancarello, proviamo a dirne altre, anche se è una notizia che lascia senza parole.
Sì, è una notizia che lascia sgomenti, ma purtroppo è una notizia che non si può definire così totalmente inaspettata, nel senso che magari non ce l'aspettavamo, ma poteva succedere quando metti nelle mani di un oligarca, sostanzialmente, perché questo sono gli oligarchi tecnologici, i 12 mega miliardari, quelli che di recente Oxfam ha raccontato possedere in 12 più della metà del patrimonio del resto del mondo povero. Quindi, diciamo, in 12 possiedono più ricchezza di quanto ne possieda l'altra metà del mondo, che invece non sta bene, non sta ugualmente bene. E quando tu affidi una cosa delicata come la libertà di informazione e il giornalismo a un solo uomo, che peraltro è arrivato diciamo nell'arco di poco tempo, Bezos compra il Post nel 2013 per 250 milioni, non so se il matrimonio a Venezia sia costato quella cifra, devo dire che...
Compreso il viaggio, a quanto pare, secondo i dati...
È un benchmark interessante, lo scopro ora, 250 milioni, insomma fate i conti. In ogni caso Bezos compra il Post, e diciamo quando arriva inizia a dare delle indicazioni. I primi anni meno, ma i giochi si fanno duri nel 2000 con le elezioni, con le ultime elezioni presidenziali americane, in cui impedisce alla redazione l'endorsement per Kamala Harris, e poi stabilisce che gli editoriali dovranno trattare soltanto di libertà individuali e libero mercato. Quindi, diciamo, il percorso si era visto. Ma ripeto, io non credo che non ci sia nient'altro da dire. C'è invece molto da dire, ed è che questa illusione dei magnati, su cui spesso ci siamo crogiolati, è anche un modo, come dire, per riuscire a tollerare questo mondo di disuguaglianze incredibili, no? Cioè si diceva, vabbè, Bill Gates possiede tutto, però la fondazione sua e di Melinda fa qualsiasi cosa. Poi, diciamo, alcuni comportamenti di Bill Gates vengono a galla e uno si dice, beh sì, la filantropia è ok, ma non è che possiamo usarla per sciacquare il resto. Ecco, Bezos compra un quotidiano che ha contribuito alla storia del giornalismo americano e mondiale, impone delle regole, si continua a far finta di niente, diciamo, a leggerlo come se nulla fosse, poi licenzia dall'oggi al domani un terzo dei giornalisti, incluso persone in teatri di guerra, che rimangono senza copertura, in una condizione penosa, e non c'è nessuno contro cui rivalersi, perché insomma, lui è il padrone e decide tutto. La domanda è perché lo fa, No, forse quello dobbiamo chiederci, cioè perché Bezos fa questo? Beh, lo fa perché a un certo punto l'investimento non è più finalizzato alle sue intenzioni, cioè lui compra il Post mica per reale intenzione di esaltare il giornalismo e la libera stampa, lo fa perché è il suo modo per oliare i meccanismi con l'amministrazione di Trump, con la quale nel primo mandato ha avuto alcune frizioni, nel secondo invece ha deciso di mettersi totalmente a servizio, come raccontavi. E quindi il post è semplicemente uno di questi strumenti.
Ma poi in un piano comunque negli Stati Uniti di licenziamenti in crescita, nel gennaio 2026, si legge sempre sulla stampa, i piani di licenziamento hanno raggiunto il massimo dal 2009 e quelli di assunzioni il minimo. Lo stesso Bezos pianifica il licenziamento di 16.000 lavoratori di Amazon e poi un progetto di automazione che farà sì che entro il 2033 verranno persi 600.000 posti di lavoro. Quindi sembra sì una crescita delle aziende, perché magari il Washington Post era in perdita, ma Amazon certamente no, ma comunque a danno dei lavoratori.
Certo, ma i lavoratori sono sempre quelli che pagano sostanzialmente, diciamo, la famosa questione della privatizzazione dei profitti e della socializzazione delle perdite. Quindi pagano in due modi, pagano perché loro perdono i posti di lavoro, perché loro non hanno le tutele necessarie e poi perché, diciamo, a livello di collettività, diciamo, di Stato, questo in qualsiasi posto, pagano i contributi pubblici a queste aziende, pagano il sostegno, in vari modi, gli ammortizzatori sociali, eccetera. E d'altronde, scusa, è una piccola digressione, ma vale la pena di dirla. Insomma, anche in Italia non si fa altro che raccontare che il numero dei lavoratori cresce, però in realtà quello dei salari rimane fermo, anzi di 2 punti ancora sotto al livello del 21. Significa che cresce un lavoro pessimo.
Come facile poi cadere nello sconforto a questo punto. Io penso anche, Gia Scancarello, essere giornalista oggi e assistere a queste notizie, sapendo che comunque anche poi, adesso parliamo degli Stati Uniti, ma anche dalle nostre parti, è sempre più duro fare un giornalismo di qualità in un contesto comunque di crisi. In questo senso so che alcuni progetti, come quello del Festival Avanti Popolo, si prefiggono proprio di dare spazio a un modo diverso di portare alle persone il giornalismo.
Sì, c'è una crisi del giornalismo che ormai va avanti da molto tempo ed è una crisi strutturale, cioè della lettura, della carta e quant'altro, ma c'è una crisi finanziaria del giornalismo, cioè non ci sono più i denari, insomma la storia di Repubblica del gruppo Gedi è esemplificativa di come appunto un padrone arrivi, compri e poi diciamo possa dismettere senza colpo ferire. E a questo punto io ho pensato, insieme al collega Andrea Crescenti, collega e amico, lavora con me alla Sette, che un'idea potesse essere quella di riportare il giornalismo a contatto delle persone e quindi diciamo stabilire un canale bidirezionale sui temi veramente importanti. E noi per esempio ci siamo inventati in questo piccolo borgo della Val d'Orcia, piccolo e magnifico, che si chiama Montecchiello, ed ha una lunghissima tradizione di resistenza civile attraverso il teatro povero.
Teatro all'aperto fatto da tutti gli abitanti del paese, se non sbaglio.
Esattamente, esattamente. Quindi diciamo c'è già una tradizione di ascolto, di rielaborazione dei contenuti. Adesso noi con questo festival che si tiene tutti gli anni, il secondo fine settimana di settembre, prendiamo alcune delle questioni più rilevanti della nostra epoca, la guerra, le mutazioni del capitalismo, le disuguaglianze, quindi larghi temi, e portiamo delle persone che normalmente vedi solo in televisione, quindi con cui non hai un vero contatto, a discuterne in piazza e poi in delle occasioni conviviali, le cene, tavolate, eccetera. Io penso che il giornalismo debba farsi di questo, debba tornare a essere carne viva, materia, diciamo, di discussione tra tutti, perché altrimenti quello che noi chiamiamo popolo, le popolazioni, sono ricettori passivi, tanto più diciamo di tutto quello che arriva attraverso i telefonini, i social network, non hanno la modalità, non hanno la possibilità di ingaggiare il proprio pensiero, le proprie riflessioni su questi temi e quindi di diciamo creare una consapevolezza e una coscienza autonoma. E invece il giornalismo quello tutto sommato fa, cioè dire che il giornalismo è portare notizie è una descrizione estremamente riduttiva, è una parte di una componente molto più ampia.
E in fondo l'idea è quello di renderlo più concreto, più tangibile. In questo senso forse la distinzione fra giornalismo di carta, giornalismo concreto e giornalismo virtuale non è soltanto una questione di modernità oppure no. È vero che uno dice, vabbè, se la testata è seria, che importa leggerla online o leggerla di carta? Però la carta è comunque qualcosa che entra concretamente nella nostra vita rispetto all'online, così come l'incontrare davvero le persone che vedi in televisione può fare una differenza.
Certo, io penso che la qualità, la chiamerei così, la qualità di quel contatto è enormemente superiore e lascia, diciamo, tracce superiori, nel senso che ti consente veramente di interiorizzare in modo diverso e di formarti un'opinione tua. Noi non forniamo opinioni, evidentemente, forniamo spunti di riflessione e, ripeto, il giornalismo questo deve fare e non è possibile farlo unicamente attraverso Instagram o attraverso i siti internet o attraverso dei giornali di carta che hanno delle costrizioni anche economiche, di spazio, di opinioni, di posizioni, perché insomma non dimentichiamoci anche questo, che esiste una censura velata, non dichiarata, non aperta, ma diciamo il Washington Post ne è un esempio chiarissimo, in quel caso in realtà è anche abbastanza aperta, cioè del fatto che i giornali, gli editori dei giornali, i proprietari scelgono di cosa parlare. Ecco, questo, come dire, è quello che fa morire il giornalismo, ovviamente.
E come detto già in apertura, a tratti insomma è pessimista questa nostra ultima chiacchierata della settimana, però abbiamo citato anche il festival Avanti Popolo, che invece è proprio una volontà di resistenza o di rinascita anche per il settore del giornalismo. Ringrazio Gia Scancarello, che è stata con noi tutta la settimana, giorno dopo giorno, per In altre parole ci risentiamo in una prossima occasione. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.